sentiamo il racconto del Natale secondo il Vangelo di Luca. In quel tempo l'imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri e ciascuno nel proprio luogo di origine. Anche Giuseppe partì da Nazareth in Galilea e salì a Betlemme, la città del re Davide in Giudea. Andò là perché era un discendente diretto del re Davide e Maria, sua sposa che era incinta, andò con lui. Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla perché non avevano trovato altro posto. In quella stessa regione c'erano anche dei pastori. Essi passavano la notte all'aperto per fare la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura. L'angelo disse: «Non temete, io vi porto una bella notizia che procurerà una grande gioia a tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Lo riconoscerete così. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito apparvero e si unirono a lui molti altri angeli e lodavano Dio con questo canto: «Gloria a Dio in cielo, pace in terra agli uomini che Egli ama». Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne tornarono in cielo. Parola del Signore. Al di là delle tradizioni o dentro alle tradizioni, per vivificarle, degli aspetti dell'apparenza esteriore, credo che cogliendo il senso profondo, come si diceva anche ieri nella serata tarda dell'Eucaristia, anche stamattina, del perché siamo qui anche adesso a celebrare l'Eucaristia, a meditare, a pregare nel giorno di Natale, credo che il perché riguarda proprio le ricerche di senso profondo del nostro vivere, amare, relazionarci, dedicarci, soffrire, riprendere speranza, vivere e morire quando sarà il momento nel modo più umano possibile. Questo è il senso che noi cerchiamo. Ricordavo anche ieri sera come ieri ero rimasto arricchito dall'aver letto sul quotidiano La Repubblica e la conversazione riportata, mi pare sia la terza volta, fra Eugenio Scalfari e il Cardinal Martini, che sappiamo, l'abbiamo ricordato qui più volte, molto ammalato di Parkinson, però lucidissimo nei sentimenti, anche nel suo esprimersi con la mente, anche se non con la voce, che è ridotta, così si descriveva ieri, è ridotta proprio a un filo di voce, ed è un suo assistente, un sacerdote che lo accompagna, che aiuta anche a decifrare, essendone abituato ormai, quelle che sono le sue parole. Ebbene, il dialogo anche in prossimità del Natale fra Martini e Scalfari riguardava proprio queste dimensioni del senso della vita, del senso della giustizia, senza la quale non c'è umanità vera, il senso dell'accoglienza, del perdono, dell'incoraggiamento reciproco. Poi anche molto, molto bello, molto toccante la conclusione quando il Cardinal Martini dice a Scalfari: «Sa, io prego spesso per lei, non perché si converta, perché lo tengo nel cuore». E Scalfari risponde: «Sì, anch'io penso molto a lei». E poi si sono abbracciati e sussurrando all'orecchio, ecco, pareva che dalle loro parole in fondo ci fosse, anche se non una identificazione, certamente una sintonia profonda nel dire: penso all'altro intensamente, agli altri, a Dio, e che questo sia già una preghiera profonda. Questo emergeva in modo bello, proprio profondo, ecco, questa ricerca di significati. Siamo qui, credo, per questo, ecco, non per altro. Tutti di questo viviamo l'esigenza di un nutrimento proprio interiore dell'anima. E siamo certo per vivere la memoria del Natale, per esserne memoria. E senza adesso protagonismi personali, ma dicevo già in qualche altra occasione che qualche anno fa, rispetto proprio alla giornata della memoria che celebreremo anche quest'anno, se non proprio il 27, forse il 28, vedremo, ecco, ma certamente celebreremo come tutti questi anni. Mi veniva spontaneo come modificare il termine, perché mi pareva che dire fare memoria, come anche oggi, fare memoria del Natale sia riduttivo, perché fare è legato a una data, è legato a un'occasione, e compiuta la data, l'occasione, pare che la memoria sia concentrata e ristretta a quella data, a quell'occasione. Invece dire, però lo si dice quando lo viviamo, essere memoria. Essere memoria vuol dire vivere la memoria ed essere memoria nella vita, continuando, vivendo quella memoria, a vivere sensibilità, orientamenti, decisioni che da quella memoria sorgono, si nutrono, si esprimono. Ecco, noi siamo a celebrare la memoria del Natale, però senza confinarla nel Natale, perché noi sappiamo quel bambino chi è stato, sappiamo le parole straordinariamente nuove, di rivoluzionarie che ha detto, come i gesti che ha compiuto, sappiamo che è stato ucciso, sappiamo che vivente, come ha accompagnato i due di Emmaus, accompagna anche noi sulle strade degli Emmaus di tutto il mondo, le nostre strade, le strade di tutta l'umanità. Quindi sì, contempliamo il bambino della stalla, della mangiatoia di Betlemme, però davvero per vivere la memoria di questo straordinario Gesù di Nazareth, che noi sentiamo con un messaggio così, così umano, e umanizzante le nostre vite, che davvero siamo sempre, quando anche ci troviamo qui, riconoscenti a questo straordinario messaggio. Ecco. Certamente questo non coincide con il Natale, con il Natale della religione. Noi da tempo operiamo questa distinzione, che non è solo verbale, metodologica, ma è di fondo. Il Natale della religione è il Natale della religione come ingrediente di questa società, che quindi va d'accordo coi poteri di questo mondo, poteri chiamati, ecco, tutti i poteri, io dico sempre economico, politico, militare, ecclesiastico, i poteri, come si configurano dentro la società. Allora una religione del Natale è intrecciata con questi poteri, sostiene questi poteri, sostiene gli apparati di questo mondo. È un ingrediente della società, e anche la Chiesa rischia di configurarsi come un'istituzione che è un ingrediente di una società. Nulla cambia, si configura, si ripete, ma non c'è il cambiamento dei cuori, della coscienza, e quindi con un riverbero poi ai cambiamenti sociali, culturali, economici, politici, dentro la società, alla Chiesa. Sempre più dovrebbe essere, come diciamo anche nella lettera che poi vi inviterò a prendere all'uscita, che abbiamo scritto anche quest'anno, il gruppo dei preti della lettera di Natale, una chiesa del Vangelo, del Concilio Vaticano II di Papa Giovanni, ecco. Non il Natale della religione, ingrediente della società, supporto ai poteri di questo mondo, ma il Natale della fede, della memoria, ecco. E questo ci porta a considerare subito alcune situazioni che hanno un'attualizzazione nell'oggi della storia straordinarie, coinvolgenti, consolanti, ma certo anche provocatorie. Lo diciamo sempre, non possiamo non ripeterlo, perché è una ripetizione che dà consolazione al cuore. Gesù dove nasce? Non è scontato. dice Gesù, noi riconosciamo che lui, che in quel bambino si presenta nella storia il volto, il mistero di Dio che si fa, come diciamo subito, piccolo. E dove compare? Non in un tempio, non nel tempio della religione, dove funzionano i funzionari della religione, con i loro paludamenti, il loro linguaggio, i loro riti, niente di questo. Non nasce nei palazzi del potere, dove gli uomini del potere decidono, presumendo di decidere anche delle sorti degli altri, tante volte con prepotenza, arroganza, violenza anche della vita e della morte degli altri. Niente. Questi uomini del potere, quando nasce Gesù, non ci sono nemmeno si accorgono. Gesù nasce nella laicità della storia umana, in un luogo laico, sconosciuto, nella campagna di Betlemme, viene deposto in una stalla, nella mangiatoia di una stalla, Perché, questa è una nota del Vangelo, perché per Maria, sua madre, che stava per partorirlo a questo mondo, per Giuseppe, che accompagnava, non c'era stato posto per loro, non l'avevano accolto. Gesù è rifiutato prima di nascere, quando ancora dentro a sua madre. E fa pensare molto questo. Come a dire, io lo dicevo anche stasera, passata, quest'anno forse perché sono nati da di recente alcuni bambini anche al centro di accoglienza, mi è venuto spontaneo in modo più come chiaro, più evidente anche di altri anni, accostare subito questo Gesù bambino nella stalla, nella mangiatoia, ai bambini di oggi, come nascono i bambini oggi nel mondo, perché contemplare lui è subito accostare a lui i bambini di tutto il pianeta. E allora uno subito dice, certo, quante volte mi è stato comunicato e mi ha provocato commozione anche recentemente, l'ultima volta qui abbiamo celebrato i battesimi, un bambino che entra in una casa atteso, è un evento per la famiglia, per i genitori, per i nonni, mette in moto una dinamica di vita. E appunto, come accennerò subito a queste due parole per me tanto significative nella vita, la concretezza di un corpicino che nasce e il mistero di una vita che nasce, ecco, la concretezza e il mistero, certo, quindi una grande ventata di vita nella concretezza di un bambino, senz'altro. Ma poi, ecco, uno pensa che questi bambini che nascono sul pianeta, uno ogni 5 secondi viene ucciso dalla fame, dalla sete, ogni 5 secondi. Non si può accettare questa ingiustizia strutturale che uccide i bambini che nascono. Poi ho pensato ai bambini che nascono in situazioni di violenza, di guerra, di terrore. Penso ai bambini che nascono già ammalati, ad esempio di AIDS, o ai bambini purtroppo che anche piccolissimi, per queste strane, tragiche, dolorose situazioni della vita, si ammalano fin da piccoli. Penso ai bambini che nascono da una mamma, ma il papà non c'è. Anche noi nel centro Balducci viviamo queste accoglienze di mamme che danno alla luce i figli, ma i papà non ci sono. O uccisi, morti, oppure spariti, oppure chissà dove sono. E anche penso, in particolare in alcune zone del mondo, che mettere alla luce un figlio ancora oggi per migliaia di mamme significa morire nel momento in cui si dà alla luce un figlio, perché mancano, ecco, le attenzioni, mancano le prevenzioni, gli accompagnamenti. Ecco, Gesù nasce così, nasce figlio di un popolo povero, oppresso dall'impero di Roma, nasce ai margini, quindi uno subito pensa ai bambini dei popoli, delle comunità povere, marginali, oppresse, uno pensa ai bambini di genitori, di mamme, di genitori che sono nelle carceri, che sono dentro ai campi rom, nomadi, che sono figli di immigrati. Dicevo già come sia più facile, a proposito, più facile commuoversi di fronte a un Gesù bambino di gesso, di cartapesta, e poi esprimere parole razziste, volgari, quando magari il Presidente della Repubblica dice che è una follia vivere in un paese dove non si riconoscono, non si riconosce la cittadinanza italiana appena i bambini nascono come figli di stranieri. Eppure questi partiti razzisti poi portano le persone pure a frequentare le chiese, perché per essi difendere le radici cristiane e la cultura cattolica è un vanto, salvo poi a negare il riconoscimento ai Gesù bambini che nascono oggi perché hanno colori di pelle diverse o genitori provenienti da altri popoli del mondo. Quante contraddizioni, certo ne vivrò io, ne vivremo tutti noi, ma alcune sono clamorose. Si dice che solo Dio giudicherà le persone, senz'altro, ma le contraddizioni nell'evidenza storica anche nel nostro paese sono davvero clamorose. Con questo uso della religione etnicizzata o come religione del potere che copre, non va in fondo per approfondire e rilanciare verso un'umanità umana, certamente questo fa pensare molto. Ecco. Allora, ancora contemplando sempre questo bambino che sta nella mangiatoia, ritorna anche l'altra domanda che io sento molto e che condividiamo da tempo insieme: quale Dio? Quale Dio è il Gesù di Nazareth? Quale Dio? Quale Dio è mai quello che nasce bambino, piccolo? Perché uno potrebbe pensare, adesso mi scusate la battuta, se un Dio doveva nascere, poteva nascere già grande, affrettare il suo messaggio. Noi con i nostri criteri di quantità, di efficienza, di pragmatismo, saremmo portati a pensarla in questo modo. Come mai Dio nasce piccolo in un bambino? Come mai poi resta nascosto a Nazareth per 30 anni? Come mai poi lo troviamo Dio crocifisso, come un malfattore, un delinquente comune, fuori dalla città? Come lo troviamo discreto, vivente, a accompagnare le donne e gli uomini che avevano mai perso la fiducia di continuare a credere in Lui, ad annunciare il suo messaggio, e invece da quegli incontri riprendono fiducia e coraggio, coinvolgimento? Come mai questo? Quale immagine di Dio ci viene mai comunicata? Questa è una dimensione tanto importante. Perché Dio si fa uomo? Questo è nel linguaggio della fede, nella piccolezza, nella povertà, nella sofferenza, nella marginalità, nella condanna, vittima fra le vittime. Perché? Ma se Dio è onnipotente, ma noi riflettiamo alle volte che l'onnipotenza di Dio non è la sommatoria delle potenze di questo mondo, che diventano poi prepotenza. No, l'onnipotenza di Dio è l'amore, un amore incondizionato, che entra nella storia, appunto, nell'umanità fragile, esposta, di un bambino, e poi nel corpo di un torturato, di un crocifisso. E questo perché? Perché l'onnipotenza di Dio è un amore che entra dentro la storia, entra, e dà riscatto, dà valore, dà significato, dà forza di vita a tutte le umanità, anche a quelle che sembrerebbero apparentemente non averla, perché sono umanità più deboli, più fragili, più nascoste, più marginali rispetto ai criteri della quantità, della bellezza, dell'efficienza, appunto, del pragmatismo, come dicevo. Questo è il contemplare il Dio che si fa uomo in un bambino, per dire che riscatta, dà valore a ogni umanità, a ogni fragilità, dà come un senso positivo all'umanità di noi tutti. E ancora, ci sono gli angeli, prima uno, poi un gruppo, dice una moltitudine. E gli angeli, come anche per alcuni aspetti i pastori, che sono pastori, pare, non proprietari, a servizio dei pastori proprietari, considerati anch'essi degli scarti, ai margini della società di allora. Ecco, gli angeli, per alcuni aspetti anche i pastori, per la loro condizione, io sento, esprimono questa relazione fra due dimensioni che sono presenti nella nostra vita, se ci guardiamo in profondità. La concretezza della vita. La vita è, noi siamo dentro la nostra corporeità, ma con il nostro animo, i sentimenti, la nostra possibilità di riflettere, ma siamo dentro alla nostra incarnazione storica, così gli altri che incontriamo. E la vita è insieme concretezza, ma anche mistero. Mistero, non enigma. L'enigma è qualcosa che qualcuno magari più erudito potrebbe risolverci. Il mistero invece è una dimensione così coinvolgente, avvolgente, sovrabbondante, che, di cui noi possiamo solo dire qualcosa balbettando. Il mistero della nascita, dell'amore, della nascita, della sofferenza, della morte, le grandi questioni della vita. Cosa possiamo dire noi? Provarci a dire qualcosa, ma in modo umile, povero, balbettando, ecco, concretezza, concretezza e mistero. E questi, prima il pastore, poi gli altri che cantano sulla stalla di Betlemme, dicono, ecco, ribadendo quello che ho appena accennato, andate, troverete un segno di una bella notizia data a tutto il popolo. È nato un bambino, che è il Salvatore, il Signore, ma lo troverete così, un bambino piccolo, che giace nella mangiatoia di una stalla, quindi senza miracolismi clamorosi, divinità che si esprimono in modo eclatante, che poi schiacciano in quel modo. No, un bambino, una bella notizia. La domanda che mi è venuta in questi giorni, e mi viene tante volte, come credo venga a voi, quindi la condividiamo, è: ma quali buone notizie noi abbiamo? Quali buone notizie? Tante. Sono tante più di quelle che si pensa. Perché tante volte, questo senza nascondere le situazioni di dolore, di malattia, di tragedie, però c'è tanto più bene di quello che appare. Perché non si comunica, perché poi non si guarda con gli occhi del cuore, perché non se ne resta coinvolti, perché tante volte non se ne fa una diffusione. E alle volte pare che anche oggi, questo non significa nascondere la crisi economica, finanziaria, sociale, ma ancor prima forse morale, spirituale, etica. Certo, ecco, c'è questa crisi, non significa certo nasconderla, ma dentro alla realtà della storia dell'umanità, anche della storia della Chiesa, ci sono tante esperienze belle, positive, ci sono buone notizie, buone. Dicevo ieri sera, citando un amico, Don Ciotti, che era arrivato una comunicazione del gruppo Abele, pensiamo da 45 anni il gruppo Abele, no? Hanno una sessantina di attività, di diramazioni della loro attività. Rispetto sempre alle persone, che è una frase coniata da Luigi, da Don Luigi questa, Ciotti, le persone che fanno fatica a vivere, sempre un'attenzione alle persone. Pensiamo all'amore fra le persone, all'amicizia, ai gruppi che si impegnano, il volontariato. Pensiamo alle case di accoglienza come il Calicantus. Pensiamo, ecco, alle case di accoglienza per persone diversamente abili. Pensiamo ai centri di accoglienza. Pensiamo alle esperienze positive nelle scuole, sempre più multietniche oggi, multiculturali, plurireligiose, anche nella presenza nelle aule di tanti bambini e bambine, ragazzi stranieri o figli di stranieri. Pensiamo a quante esperienze positive ci sono. Ci sono. E leggevo, e lo ridico anche a voi, perché mi ha fatto bene questa lettura, ogni anno John Sobrino, quel teologo, lui basco di origine, che vive in Salvador, che ho avuto l'onore di conoscere e di intervistare, amico fraterno dei sei padri uccisi quel 16 di novembre dell'86 da uno squadrone dell'esercito di corpi speciali che entrarono all'università operando per davvero una strage con un'efferatezza indescrivibile a loro sei, e poi anche questa donna che loro consideravano non serva ma sorella maggiore, e a sua figlia che era venuta la sera prima perché pensava che quell'università fosse un luogo più sicuro in quella tragedia che stava vivendo di violenza quel paese. Ecco, John Sobrino scrive ogni anno una lettera a padre Ignazio Iacuria. Noi siamo onorati di aver avuto anche suo fratello John qui nel centro, compresa una sorella Catalina di un altro di quei preti uccisi. secondo Montes. Ecco, allora padre John Sobrino scrive ogni anno una lettera, sì, perché lo sente vivo, caro Iacu, con un diminutivo affettuoso, e gli scrive una lettera dicendo come vanno le cose, in modo molto affettuoso ma anche profondo teologicamente. E quest'anno, a proposito di quello che stavo condividendo con voi, c'è un passaggio molto bello, e dice: e dei buoni e del bene che c'è nel mondo e nella Chiesa, cosa facciamo, caro Iacu, cosa facciamo noi del bene che c'è? E poi si rispondono insieme, scrive lui, ma è come se dialogassero insieme. Dice: beh, il bene che c'è, i buoni, le persone buone, dobbiamo ammirarle, però non assolutizzandole, non con un'ammirazione a distanza. Dobbiamo ammirarle per seguirne l'esempio e per diffondere l'esempio, perché è importante diffondere gli esempi buoni, le pratiche del bene. Ecco, io credo che questo sia un'esigenza anche in questo tempo presente, diffondere il bene, i segni buoni, positivi, che ci sono nelle famiglie, nelle comunità, nelle scuole, nelle amministrazioni, nelle comunità cristiane, diffondere il bene. Non seguire solo i profeti di sventura, che come diceva Papa Giovanni solo inquinano l'umanità. Questo non vuol dire, ripeto, non guardare i problemi, ma vuol dire guardarli con una prospettiva positiva, ecco, coinvolgente. Due passaggi, ancora cercando di stringere, ecco. Gli angeli dicono pace in terra, gloria a Dio, pace in terra. Di nuovo cielo e terra insieme, non si possono disgiungere. La terra e il cielo, la spiritualità e la materialità, il riferimento alla fede profonda e l'impegno nella storia, fedeli a Dio e fedeli al mondo, alla storia, a una storia da cambiare, sempre in tono sempre più positivo. Gloria a Dio, pace in terra, la gloria di Dio. Quante volte abbiamo ripetuto questa frase straordinaria di un padre che si chiamava Sant'Ireneo: la gloria di Dio non è la solennità di una liturgia solenne, con paramenti, profumi, d'incenso. No, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Noi rendiamo gloria a Dio quando ci aiutiamo a vivere con dignità e giustizia la vita. Si dà gloria a Dio quando si aiuta l'umanità a essere un'umanità più umana. Quella è la gloria a Dio, è Romero, Monsignor Romero, qui ricamato da quelle suore da cui ho preso questa stola sulla collina di San Salvador, diceva, rafforzando la gloria di Dio, e che i poveri possano vivere, poveri in tutti i sensi, certo materialmente, ma anche persone affaticate, segnate, lasciate ai margini, non calcolate, non considerate, quando favoriamo la vita, processi di vita, ripeto, di dignità e di giustizia, diamo gloria a Dio. E poi certo la pace della pace minteres di Papa Giovanni, che diceva che la guerra è una follia. Pace minteres aprile 1963, in pieno Vaticano II, certamente. Dicevamo ieri sera di alcune cifre anche, no? Che c'è Don Gallo che a Genova, Don Gallo che è stato ospite qui con un gruppo che dal 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, per 500 sarà questa settimana, presidi in silenzio, di non violenza, per dire, con la logica della non violenza attiva di Gesù, di Gandhi, di Francesco, di Luther King, di tante donne e uomini, e facevano delle cifre per cui dicevano, ad esempio, no, dico solo questa, che sapete che si parla di questi ormai famosi, tristemente famosi, cacciabombardieri F-35, un cacciabombardiere costa 100 milioni di dollari, circa 130 milioni di euro, uno. Pensate cosa si può fare nel mondo con questa cifra, cose impressionanti. Ecco, cosa servirà un cacciabombardiere a buttare bombe? Cosa servirebbero quei soldi investiti in farmacie di villaggio, in ospedali, in scuole, in acquedotti? Pace in terra e gloria a Dio. E concludo dicendo, riprendendo questa questione del bene, del praticare il bene, Dicevo che dentro la crisi di tutti i tipi, crisi nel sentire la parola che riguarda tutti, dal personale al sociale, al politico, all'ecclesiale, cosa si può vivere dentro le crisi? Si possono avere, credo, due atteggiamenti. Uno è di vivere dentro la crisi lasciandocene coinvolgere, quindi limitare, e magari, ecco, quasi dirci continuamente di questa crisi e starci dentro. Però facendo così si resta dentro un'implosione, come prigionieri della crisi, della difficoltà, della tribolazione, dell'avvilimento. E c'è un altro aspetto, quello che ricordava anche John Sobrino in questa lettera a Iacuria. Si vive la crisi non nascondendone gli aspetti diversi, però già guardando a un'alba, perché dopo la notte, dopo l'oscurità, c'è sempre l'alba. Questo è importante, perché se io guardo alla crisi guardando anche all'alba, mi lascio di nuovo coinvolgere dalla calda utopia, dalla speranza, vivendo la memoria degli insegnamenti straordinari che ci vengono dalle nostre famiglie, dalle comunità, da tutto il mondo, dei profeti, dei martiri, dei testimoni, e guardando l'alba che accenna poco a poco fino a quando risplende il sole, come stamattina, nella limpidezza di un cielo, certamente dipende anche come si vivono i momenti di crisi, di difficoltà. Se guardando oltre, memori di quello che abbiamo vissuto come patrimonio interiore, spirituale, etico, culturale. Ecco, io credo che quest'anno, ogni anno, ma quest'anno anche questa memoria viva, questo essere memoria del Natale, possa significare questo ridirci la fiducia nelle possibilità di bene di ciascuno di noi che è qui dentro, intanto cominciamo, e poi dell'umanità. Certo, noi sappiamo che siamo ambivalenti, possiamo anche compiere il male, però puntiamo al bene, alle possibilità di bene di noi tutti, alla pratica del bene. È possibile praticare il bene. Dobbiamo ridircelo, incoraggiarci non solo a ridircelo, ma anche poi a praticarlo e a diffonderlo, perché è importante diffondere buone notizie, non notizie cattive, che ce n'è già abbastanza. Noi dobbiamo diffondere buone notizie, notizie belle, e la nascita di questo bambino credo che sia ad alimentare queste possibilità di bene. Il Signore cammina con noi, è un bene, è nato un bambino come nella nostra umanità, è avanti, cammina con noi. Praticare il bene e diffondere il bene può essere l'invito che ci viene da questo Natale.